Beta Emedis.
This is the water. And this is the well. Drink full and ascend. The horse is the white of the eyes and dark within. This is the water. And this is the well. Drink full and ascend. The horse is the white of the eyes and dark within.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, sesta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, R Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata 143, 19esima della stagione numero 6, al 29 marzo 2019, che comincia subito, ai noi, con la grave perdita per il mondo del cinema della grandissima regista che tutti conoscerete, Agnès Varda. Ma se vogliamo essere un pochino, diciamo, cinici, probabilmente è ancora calda, perché proprio nel pomeriggio se n'è andata.
Oggi questa trasmissione nel pomeriggio se ne farsi.
Ma è anche la
listati a lutto e tu dici questo.
Stai calda. È ancora calda.
Ma è ancora il miglior coccodrillista d'Italia, secondo me.
Ma è anche la trasmissione che si ricorda di essersi dimenticata di ricordare il grande Mario Marenco, perché poi ce lo siamo
hai ragione.
Perché se noi siamo gli indegni a fare la radio oggi, se noi siamo i più indegni dei suoi eredi, i più cialtroni dei suoi eredi, però noi facciamo la radio come la facciamo, con questa grande classe ed eleganza, proprio perché
sai come lo voglio
lui
ricordare, Mario Marenco?
Lui ce l'ha insegnato.
Lo voglio ricordare così.
C'è da ridere, insomma, c'è da ridere, insomma, Marco Pisellonio.
Esatto. Ma c'era e tanto di più. Ma andiamo avanti. Se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, è un grosso problema. Noi ve lo possiamo risolvere, anzi, ve lo risolve. Ve lo risolve.
Non c'è il director.
Justin.
Un benvenuto a Justin. Just in case. Allora, i nostri social, la pagina FB, Facebook del Bar Traumfabrik.
Comunque Justin c'ha la stessa difetti di pronuncia di Daniele Pamparelli.
No, ma te li sbagli.
Questa sera abbiamo anche un Laszlo Kovacs, grande
fumeggiante.
Sente la primavera.
E potete seguirci anche su Instagram @BarTraumfabrik. Quindi andate a vedere i nostri canali social.
Esatto. E di cosa parleremo se ci seguite su Instagram, allora su Instagram facciamo dei fuori onda fantastici, anche se stasera non c'è HD, non ne faremo tantissimi, ma insomma seguiteci. Parleremo questa sera, appunto, non c'è HD e non c'è quindi musica in HD, ma torna il professore. Io ho notato, sono un paio di settimane, che una volta c'è HD, una volta il professore, e dovremmo chiedere al professore se hanno litigato. Secondo me c'è qualcosa, chissà.
Secondo me uno dei due è Clark Kent.
Può darsi sia. Comunque,
cioè, stai sostenendo che HD potrebbe essere il professore?
Può darsi, perché comunque, una volta c'è uno, non lo so.
Posso dirti, strano, a parte HD professore, vero, tutto vero, però abbiamo grandissimi ospiti.
Grandissimi ospiti, infatti... Uno lo vuoi introdurre tu, visto che c'è un legame.
Lo introdurrei per ultimo, voglio dire.
Lo introdurresti per ultimo.
Ma partiamo da chi il cinema lo fa.
Allora, innanzitutto c'è un grande ritorno.
Aspetta, non lo faccio da 5 mesi.
È 5 mesi, ma è uguale. L'hai fatto talmente tanto. Marco Della Torre è arrivato per ora da New York City.
Con un vasoio di plastica.
Ho lasciato curriculum ovunque.
Esatto.
E poi direttamente da New York.
Attestato nelle location, io so.
Le location importanti. Poi abbiamo Andrea Fioravanti, benvenuto. Buonasera. Abbiamo Simone Rossi e Giovanni.
E Giovanni Mariottini, già vincitore del premio Traumfabrik. Che voglio dire che questa sera, ufficialmente lo dico, lo introduco, diventa ufficialmente lo stagista del Bar Traumfabrik.
Perfetto.
Quindi
caffè bollenti subito. Vai. Birre gelate e caffè bollenti.
È una vita dedicata allo stagismo, quello di Giovanni Mariottini.
Ma sia sopra che sotto?
Che vuol dire?
Sia sopra che sotto?
Questa
senza l'umorismo di Laszlo Kovacs. Tu fai una risata e vai avanti. È contento?
Questo ha saltato deposologia. Oggi proprio siamo andati
allora, non ho detto di che film parliamo. Innanzitutto è finito il nome della rosa, finalmente, dopo quattro punte, finalmente, non lo dico perché aspettavamo per parlarne, stasera ne parliamo, Andrea Fioravanti, oh, ce ne ha detto bene, primo. Abbiamo anche colui quindi che l'ha fatto, voglio. Grande.
E abbiamo anche uno dei grandissimi attori, una delle colonne.
È vero!
Bam, no, bam. No, no. È Pampanelli,
sì. un frame...
un frame, cioè compare in un frame fondamentale.
È un cameo
del film. Invece sono Border, creature di confine di Ali Abbasi, che sta al Post Mod, Fratelli nemici di David Oelofen, che sta al Méliès, e Daphne, che
è al Post Mod,
è di nuovo al Post Mod, no, di Federico Bondi. Smith, puoi leggerci i risultati dei box office, che sono un po' sconfortanti, ma insomma
sì, mi stavo un attimo decapitando il filo. I risultati del botteghino sono sempre più disastrosi, diceva qualcuno, con un meno 19%, ma che siamo alle politiche, no? Alle regionali, siamo in Europa. Meno 19% su base settimanale e un meno 10% annuale. Stiamo parlando ovviamente degli incassi generali. Capitan Marvel, che reggeva il box office da un paio di settimane, sta per concludere la sua programmazione e nel weekend è soltanto secondo, però incassa 850.000 euro circa.
Euro.
Apprestandosi a chiudere ben oltre i 9 milioni.
No, ben. Poco oltre
i 9 milioni. Lo segue al terzo posto Scappo a casa di Enrico Lando con Aldo Baio, che incassa 625.000 euro.
Che vergogna. Mentre
in testa c'è
un possibilista sulla qualità di
sì,
questo film.
Sì.
Mentre in testa c'è un.
Ci ho letto un'apertura di credito. Sì.
In testa invece c'è una nuova uscita, il Teen Movie a un metro da te di Justin Baldoni o Baldoni, che incassa 1.340.000 euro. Così. La giornata di ieri vede al terzo posto Bentornato Presidente di Fontana e Stasi con 43.000 euro incassati, quello lì con Claudio Bisio. Al secondo ancora A un metro da te, che incassa 80.000 euro circa. Al primo posto abbiamo Dumbo di Tim Burton, che incassa più di 370.000 euro, 371.000 euro per la precisione.
Andate il nostro via. Marco della Torre era a Dumbo l'altra
era
sera
Dumbo, e c'era la pubblicità
di Dumbo, un Dumbo Inception importante.
È il film del momento, a vedere Dumbo ci vanno cani, ma soprattutto porci, in questo periodo.
Io non ci andrò perché mi viene da piangere, ma non perché, bello, vedi, Torre ha riportato cos'è, una sceneggiatura? È la sceneggiatura originale di Martin McDonagh di Three Billboards.
Il problema è che è in inglese.
È in inglese, esatto.
Ci ha riportato dei doni meravigliosi da New York. Forse li vedrete nei fuori onda. Bene.
Anche una stecca di sigaretta di Colan.
Esatto, beh, chiaro.
Colan.
E della cioccolata, che come dice il mio nonno, gli americani hanno preso come guerra mondiale. Bene, allora io direi che è il momento di andare in musica. Questa settimana la scelta delle canzoni è stata un po' complicata perché nessuno dei film di cui parlavamo aveva dei brani mettibili, era tutta roba sinfonica. E allora abbiamo scelto da altri film che sono comunque in sala, come Captive State, che è un film di fantascienza del quale non vi so dire molto, se non che c'è questo pezzo che è molto frizzantone, quindi lo usiamo per cominciare. Si intitola Let It, nel suo Edit Remix di Machine Drum featuring un tale che si chiama Melo X. E siccome, come sapete, questa è la stagione del melò. Let it go, go, breathe a little, just let it breathe a little, stop and just let it breathe a little, let it breathe. My train just passed, so as I wait for another, this is the rhyme that I uttered. See, it's more than having the world in my hands. It's like the galaxy is spread across the keys of this baby grand. So as we expand together for better or worse, I create music for the you and I first. Seems like a blessing, but it's also a curse. When I'm deep in depression, that's the time that it works. My best material is written when everything's pivotal. Each thought is critical. It's like the tears from my eyes rains on the pain and becomes a lubrication for the thoughts in my brain. Just make sure everything's alright. You nearly missed your flight, but I hope we meet tonight. Now I'm chilling in this car with bad reception, trying to text directions to my heart so she could come and we could.
Die sechste Staffel von Bad Traumfabrik.
Ali Abbasi è il grande regista che ha diretto Border, Creature di confine, filmone che potete trovare al postmodernissimo da ieri, ovviamente. Filmone, e lo diciamo con cognizione di causa, perché è proprio un filmone.
Che l'abbiamo visto? L'hai perché visto anche tu, Smith?
Io non l'ho visto, però ne ho letto molto, con molta attenzione, e ho visto il trailer, e attenzione.
Domanda, senz'altro, non la so, la chiedo a Matteo, che di solito è sempre puntuale. È l'opera prima di Ali Abbasi?
Allora, io Ali Abbasi non mi c'è niente, ho visto che in realtà, cioè nel senso il nome mi ricordava qualcosa, poi ho pensato che mi faceva pensare a Yam Abbas, non c'entra niente. In realtà è un iraniano svedese, sì, che ha fatto un altro film e un corto. L'altro film si chiama Shelley e è un horror, non so altro, non mi sono documentato, è nel 2016.
Beh, qui l'atmosfera horror c'è.
L'atmosfera horror c'è,
la mastica.
Ma non è un horror.
Prima della breve sinossi, ricordiamo che il film è tratto da un libro dello stesso autore,
da
un racconto breve dello stesso autore da cui è stato tratto il film Lasciami Entrare.
Lo stesso autore di Lasciami Entrare,
si chiama John Ivy de Lindquist,
altro capolavoro del nord Europa,
sì, del grande Thomas Alfredson,
fu una rivelazione.
Questo Lindquist pare che sia una sorta di Stephen King svedese, noi non lo conosciamo, ma è molto popolare. Si chiama Lindquist, se non sbaglio, come quell'altro degli uomini che odiano le donne, era sempre Lindquist,
no.
Si chiamava Lindquist anche quello?
No, quello si chiama, te lo dirò.
Lindquist era il nome di attrice, vabbè, comunque ad ogni modo si chiamano tutti uguali sti svedesi. Ad ogni modo, questo film Border, tra l'altro ha vinto il premio Ansel Regard l'anno scorso a Cannes, racconta la storia di questa Tina, guardia aeroportuale, che ha un aspetto decisamente curioso, mostruoso, un po' deforme, mostruoso, una sorta di donna
senza
di Neanderthal.
Senza che ci guardo, Stieg Larsson,
bravo, hai ragione. Che lavora come guardia aeroportuale perché ha questo potere speciale di un olfatto incredibile, che però all'inizio sembra annusi le sostanze, in realtà ci si accorge soprattutto che ha anche la capacità di annusare le emozioni negative, quindi la paura, il senso di colpa, eccetera, e fa questo lavoro. Vive in una capanna isolata in campagna, insomma in un bosco, in questa casa lasciatale dal padre, che è ricoverato in casa di cura. Vive con una sorta di compagno che in realtà è un perdigiorno che sta con lei sostanzialmente per avere l'affitto gratuito, ma insomma lei, non avendo grosse possibilità di compagnia, vive con questa persona in solitudine. Un bel giorno, un brutto giorno, incontra all'aeroporto una persona che ha l'aspetto quasi identico al suo. Non vi sto a dare molti dettagli, ma insomma verrà fuori una storia che coinvolgerà miti della mitologia norrena, personaggi, creature della mitologia norrena. Lei scoprirà molto sul suo passato e su chi è veramente. Il tutto con vabbè, lo spoiler in realtà non, anche dirlo non farebbe molto, perché il succo del film non è tanto su quel che accade, ma sulle riflessioni che ci sono sotto, sulle cose che ci propone il regista,
sulle varie chiavi di lettura.
Io direi, per cominciare, semplicemente che quello che mi fa, io da molto parziale nei confronti del cinema scandinavo, loro, cioè, riescono, un bravo regista del nord Europa riesce a affrontare una cosa come questa, che è molto fuori dai canoni, che era facilissimo scivolare su una merda e renderlo completamente ridicolo sto film, e invece regge.
Invece no, perché appunto il buon Abbasi riesce a mescolare bene con sapienza quella che è la natura orrorifica, thrilling, di quelle terre che si prestano evidentemente ad essere narrate nella maniera in cui ci giungono poi nel sud dell'Europa, riesce ad utilizzare questa materia, così come accadeva qui, secondo me, ecco, Lindquist, lo stesso autore di Lasciami Entrare, emerge prepotentemente, perché i temi sono un po' gli stessi. Siamo sempre ai margini, sì. Chi lo dichiara il titolo? Border. Siamo su un confine molto labile, che è il confine poi che vive la stessa Tina nel suo lavoro quotidiano, essendo agente di Dogana, come hai appena detto. Dunque, questo confine però è un confine fisico, che è quello del luogo di lavoro, ma è anche un confine mentale, dove Tina e evidentemente ha bisogno di una scintilla, di una molla che scatta nell'incontro con questo uomo, con questo suo simile, riconoscendosi con questo simile, inizia questo processo di liberazione dai confini. È un film profondamente allegorico, metaforico. Qualcuno ha scomodato Lars von Trier, maestro assoluto.
Beh, qualcosa ha preso
del simbolismo nordico, no? In qualche modo. Vabbè, lo so che tu hai
Diciamo nel metaforone,
bene, lui, simbolismo nordico, è chiaro che scendiamo su una materia che lui conosce bene, che è quella del maestro vero, insomma. Bergman. Però cioè, qui l'immaginario è più vicino a quello di von Trier che a quello di Bergman. Devo dire che questo accade anche con una sapiente poetica. Il film è tante cose, è pregno forse di troppe cose, come spesso accade nelle opere. In questo caso non è un'opera prima, è un'opera seconda, comunque delle opere che fanno emergere anche un autore. Non a caso vince il premio per la miglior sceneggiatura al Festival di Cannes. Miglior sceneggiatura, no, il premio
no, a Sant'Agata.
Dunque è uno di quei film che in qualche modo sicuramente è spiazzante. Io non l'ho amato profondamente il film, però mi rendo conto che il film ha un grande potenziale, un grande... è ricco di tante cose.
Assolutamente, secondo me suggerisce anche tante... perché poi è anche sorprendente, nel senso che... fino a un certo punto ti sembra, ok, arriva questa persona che è una figura positiva, che la fa liberare, il personaggio che vive con lei è un mostro approfittatore, ti sembra, poi in realtà a un certo punto vedi le cose anche da un altro punto di vista. Comunque il bene e il male sono abbastanza fluidi nel film. E vabbè, gli argomenti trattati sono tanti.
Anche la vicenda
posso essere greve? Sì, a un certo punto ho pensato anche a Fantozzi, io. A Badantuono è la giovane.
Vabbè,
è la giovane. Come si chiama Maria?
È un tipo. È
come si chiama
Silvia? No, ma Badantuono era con la moglie. Con Pino,
no, però come insomma, no, basta, no, le cazzate.
Grande, l'ho risbattato.
Vorrei sentire Rossi perché il film l'ha visto e lo ha compreso.
Sì, ma compreso non è facile. Questo è un film assolutamente indifendibile.
Questa falsa modestia. Ah, per te è indifendibile?
È indifendibile nel senso che ho la visione di difesa. È un film sensazionale.
Credevo.
È il maestro. Scusate, ha fatto un trick.
Ho aspettato.
Ha fatto un trick.
È il maestro della provocazione.
È un film clamorosissimo.
È maestro della provocazione.
Bello, quindi bello, ti è piaciuto?
Meraviglioso, è un film meraviglioso sotto tanti punti di vista. Non è... a me più che Lars von Trier mi ha ricordato, non diciamo perché, molto Lynch di Eraserhead e soprattutto molto Cronenberg a partire dalla Covata Malefica e addirittura Rabid. Questi sono i riferimenti, secondo me.
Ci sono tutti in parte.
Io dico che il cinema nordico ha una marcia in più. Fare un film del genere in Italia non sarebbe neppure
pensabile, anche perché
in Italia secondo me non si può.
Sarebbe una pagliacciata che la
vuole. Ci sono stati Davide di Donatello.
Non ne parliamo stasera?
No, andiamo avanti.
C'è una scena
d'amore
di sesso che penso rimarrà nella storia del cinema.
Sì. È un altro molto spiazzante.
Assolutamente. Secondo me la cosa. Una delle cose più belle che riesce a fare questo film è col lavoro del make-up che fa sui due personaggi, riesce a trasformarli in qualcosa che sta oltre la fisicità del personaggio. Non so, cioè, sembrano veramente esseri creati, artefatti oltre il loro make-up.
È stato candidato agli Oscar per il make-up, infatti.
Questo
non toglie la performance degli attori che sono clamorosi. Lei, questa Eva Melander, secondo me la vedremo a Hollywood tra un po', perché il film ha girato in America e questi travestimenti, come sappiamo,
loro devono rifare il remake, però
probabilmente
per comprenderlo devono rifare. Chiaro,
no, però lei riesce a recitare sotto strati di gomma in maniera, sembra un cane.
Lei con una smorfia riesce a dare
moltissimo,
a creare il collegamento tra umano e animale.
La vera attrice, se andate a vedere, è un discreto milfone, non ha nulla a che vedere, è ingrassata di quasi 20 kg per il film.
Bar del Tronfabrica, la trasmissione meno antisessista del mondo.
Si dice in simpatia, io se fossi una donna me lo dicessero che sono
meno antisessista, leggetela con attenzione. Esatto. questa cosa.
Anzi, se mi dite che sono un bel DILF, sono contento.
No, proprio perché, come dice Raso, giustamente è pregno di argomenti. bisogna necessariamente in pochi minuti rimanere sulla superficie. È un film che io ho visto oggi e che penso proprio che mi rivedrò a brevissimo e coinvolgerò più persone possibili. È veramente un'esperienza.
Guarda, mi hai convinto, vengo con te.
È meraviglioso.
Già mi hai coinvolto.
Io anche dal punto di vista della.
Anche con l'Adels.
Porteremo una curiosa Adels.
E anche il lavoro che hai fatto sulla fotografia, questi colori quasi sempre cubi che riconducono a un passato mitologico
ancestrale,
è un lavoro stupefacente. Io non so,
quindi no,
cose che più belle che ho visto. Guarda, voglio dire,
domanda un po' profana, ma perché hanno questo aspetto loro?
Sono perché lo scopri vedendo il film.
Si vedrà durante
c'è un perché.
Il twist principale, insomma,
no, semplicemente
la prima rivelazione.
Porto questa testimonianza, questa nota di costume. Il film, pur essendo presentato vietato a meno di 14 anni, in film con dei quasi pornografico per alcune situazioni che si vengono a creare, no? Cioè, nel senso, è stato proiettato
in un film full frontal, diciamo.
Sì, in alcune situazioni.
Beh, sì, è però
in
un
alcune sale,
un po' particolare.
In alcune sale della comunità, cioè sale parrocchiali, è stato proiettato il film e anche il pubblico. Dichiaratamente cattolico.
Ma quali parrocchie ti parli?
Lascia sta.
Dove?
Voglio vedere dove.
In Svezia forse.
No, in Italia.
Guarda, cioè,
adesso apro e chiudo parentesi.
E anche il pubblico
apre e chiudo parentesi. Andrea mi testimone in questo. I cinema parrocchiali sono un'avanguardia nazionale del tutto astratta rispetto al resto di
molto contraddittorio.
Sì.
A volte non fa altre cose, altre volte fanno cose.
Scusate, ti interrompo, però volevo salutare tantissimo il senatore Pillon che si persona a Verona. Ciao Simone.
Ma
ciao.
Lo stanno proiettando questo film a Verona adesso?
Sì, assolutamente.
Posso aggiungere una cosa che si
Vabbè, è molto distante da Pillon e le sale della comunità, no, sono due mondi a parte.
Comunque,
detto questo, il film è stato apprezzato, sono state fatte delle schede di valutazione dal pubblico cattolico, perché comunque è un film che inevitabilmente ci mette a confronto anche con quella che è il dramma dei migranti oggi, cioè con quella che è la situazione reale dei migranti nel Mediterraneo.
Voglio vederli questi, cioè ci saranno senz'altro, ma non credo sia la norma un cattolico.
Ma guarda,
che questo film
lo... guarda, io sono d'accordo con l'altro perché non bisogna purtroppo. L'immagine
sì, so
che
ci sono cattolici e cattolici
è molto appiattita,
so.
Però i cattolici ancora adesso, molti movimenti giovanili, molti movimenti popolari cattolici ancora adesso sono forse gli unici che hanno conservato un'idea di quello che sono i valori,
e sono la minoranza, però
e sono non è vero,
la minoranza comunque questa cosa va oltre, dai,
Rossi che la chiude
il mondo, a sottolineare che il grande cinema è sempre iperattuale. E a proposito di Verona, oggi è uscita questa immagine di questo feto che va sempre guardato. Allora, guardatevi Border e poi fate un parallelismo.
Scusate, la domanda delle 100 pistole a Giovanni, andrai a vedere Border?
Beh, se ne avrò l'occasione.
Allora,
le occasioni si creano, Giovanni!
Giovanni, che cazzo devi sbuttare?
Digli di sì! Dopo fai come te pare. Senti, te lo distraggo un attimo. Justin,
dimmi.
Mi pare di ricordare che tu sia un amante di Arcade Fire, giusto?
Assolutamente sì.
Oh, allora, perché non mi lanci questo brano, visto che hanno fatto la colonna sonora, hanno fatto una canzone originale.
Era da tantissimo tempo che veramente mancavano. Hanno fatto una canzone originale dedicata appositamente e pensata per questo film, Baby Mine da Dumbo, Arcade Fire.
È uscita ieri e oggi ve la mettiamo.
Bravo!
Siamo sul pezzo, vai.
Baby mine, don't you cry. Baby mine, dry your eyes. Rest your head close to my heart, never to part, baby of mine. Shine, never a tear, baby of mine.
E finalmente ritrovo una geografia a me molto cara. Molto molto cara.
Cita se stesso.
Cita se stesso.
No, non cito me stesso, ma penso alla buona Agnès Varda, che non abbiamo celebrato abbastanza, perché non abbiamo detto nessuno.
Mai dato la parola.
La sua geografia.
Mi sento orfano di Agnès Varda oggi tremendamente. E probabilmente una delle donne più geniali che il cinema ha incontrato, ha avuto la fortuna di intercettare, perché
è ancora
donna meravigliosa, è protagonista assoluta della Nouvelle Vague.
Sì, ma adesso si parla di un'altra cosa.
Ci ha lasciato con un film meraviglioso.
No, però ha ragione.
Ha ragione, non ne dubito.
No, ma hai dato parola, io la prendo.
Sì, ma parliamo d'altro.
No, perché parliamo di un film franco-belga, dunque perché non parlare di Agnès Varda?
Sembra giusto.
E, no, volevo solamente citare, ricordare soprattutto al nostro giovane stagista di andarsi a vedere.
Oh, allora, parliamo con il giovane stagista. Giovanni Mariottini, già vincitore del premio.
Di andarsi a vedere. Non pretendo che tu veda Cleo o altri film della Varda.
Non pretendo.
Ma vorrei che tu cominciassi da
l'ultimo.
Visage e Villaggio.
Sì, Visage, capolavoro. Perché non pretende?
Perché lì lui può scoprire delle cose che poi... Dato che è uno curioso, l'abbiamo capito. Che è
molto curioso, tra l'altro, bravissimo.
Guarda, si vede dal dito che è curioso.
Segna.
Allora, poi vi racconterò nel fuori onda come è fatto.
Anche molto segna. Intelligente. Domanda, Pampanelli, ma c'è o ci fa?
Allora, innanzitutto questa è una...
È una caduta di stile che non ti appartiene,
è un cucciolo che stiamo cercando di tirare su, però dentro è come un orso, capito?
No, ha detto questo,
però io vi invito, nonostante questo, a tenere la calma.
Assolutamente. Visage Village, che l'anno scorso era stato al cinema, 2 anni fa, anzi, è stato
documentario insieme a J.R.
straordinario film, andatelo a vedere, per favore fatelo, non per me, ma
per Agnès Varda. Invece,
allora,
adesso parliamo d'altro.
Torniamo alle geografie contemporanee. Attuali. Qui siamo tra Belgio e Francia, una coproduzione per un film che aveva un titolo molto bello,
Sborn.
Che sarebbero amici vicini. Viene tradotto in Italia come Fratelli Nemici. Alla regia c'è David Oehlhofer,
che tu ricordi chi è? No. Tu lo vedesti il film, il suo film precedente a Venezia, mi sa che l'avevi visto con
Sono
me.
Sono senza memoria.
Parliamo di quel western ambientato in Algeria negli anni 50 con Viggo Mortensen.
Stupendo. Ah, quello era stupendo.
Tahib.
Il film
Tahib.
Si chiamava Luan de Zon.
A Luan de Zon. Ma stupendo, stupendo. Comunque Davide, che sa maneggiare dunque la materia western e in questo caso
qui non è
più polar alla francese, ci offre un Mathias Schoener, non so se dice così perché è belga, io non so pronunciare i nomi belgi.
Schoener,
Reda Kateb, che sono due fratelli.
Reda Kateb era quello che in quel film faceva il prigioniero. Scortato da Viggo.
Me lo ricordo. Il film io non l'ho visto, però so che a Venezia ha riscosso pareri favorevoli all'unanimità.
Incredibilmente noi ce lo siamo persi.
Voi ve lo siete persi, però Andrea... è in sala al Méliès, dunque qualcuno di voi l'ha visto sicuramente.
Abbiamo visto io e Andrea che ci eravamo persi a Venezia.
Scusatemi, l'abbiamo detto che è il Méliès?
Sì, in questo istante.
Non avevo colto, ero stato distante.
3 secondi fa.
Io inizio a preoccuparmi.
Anche io.
Te lo dico.
Calaccio.
Le Pringles mi hanno distratto.
La storia del film è molto semplice, già sentita. Parliamo, è una storia di ballie parigine. Aprite ste patatine velocemente. Quartiere, banlieue parigina, gruppo di amici di origine nordafricana. Inizia il film con uno che esce di galera, gli altri che lo vanno a trovare. Parlano di un affare, evidentemente si parla di traffico di stupefacenti. A un certo punto vediamo che uno di questi però parla con un amico andato via dal quartiere per fare il poliziotto, che evidentemente lo sta usando come informatore. Dopodiché a un quarto d'ora all'inizio del film succede un grosso incidente. Non parliamo di un incidente vero e proprio, ma di un omicidio, insomma, ai danni
il
di questi.
Il film subisce una svolta.
Subisce una svolta, peraltro con una scena
folgorante, formidabile, dopo un inizio abbastanza tranquillo, questo incidente porterà una maggiore collaborazione, cioè porterà una collaborazione nelle indagini tra il poliziotto e uno di questi. Il film in realtà è classico, non ha grandi voli pindarici, ma è impeccabile sotto il punto di vista della, cioè si vede veramente la capacità registica di questo.
È un polaro
senza dubbio. Il film è estremamente ben eseguito, forse negli ultimi 10-15 minuti forse perde un pochino, ma è un peccato veniale, nel senso è compattissimo, molto ben diretto, molto ben girato. Andrea Fioravanti l'ha visto con me, non so se è d'accordo con me, ma insomma
no,
penso di sì, ne abbiamo parlato poco ieri sera, ma
sono completamente d'accordo.
A partire da questa scena con cui veramente si apre il film, di questo attentato a questi spacciatori, che cioè tu stai lì, è iniziato, parlano da 10 minuti, un quarto d'ora, stai lì anche che dici ma non succede niente, improvvisamente boom, un'esplosione, un'esplosione per modo di dire, una cosa clamorosa.
Siamo nel, detto così mi fa pensare un po' all'odio, non lo so se
sì, gli ambienti allora, sono quelli, ma è un altro tempo, un altro mondo, sì, e, no, sì, e ce lo dice nel film.
Sì, in realtà è proprio il classico film poliziesco, si tratta dei più classici film polizieschi, e innestato però in quello che diceva giustamente Laszlo, innestato però nel milieu dell'odio. In poche parole, noi stiamo riscoprendo, e poi il professore ce ne parlerà in modo abbastanza più chiaro e esplicativo, stiamo riscoprendo il neo-noir in Europa, però sulle tematiche odierne, che sono quelle dell'integrazione, che sono quelle della malavita, del malessere, del disagio giovanile. Questo film qui, secondo me, è il compimento di un percorso iniziato qualche anno fa, cioè la rivoluzione del noir che dagli Stati Uniti è approdato in Europa. Il polar, il famoso polar francese, è riadattato però sulle tematiche, come abbiamo detto, attualissime dell'odio razziale e soprattutto dei circuiti chiusi, delle frizioni, ma soprattutto dei circuiti chiusi. Perché il film funziona a bomba? Perché il film innanzitutto c'è un tiro narrativo incredibile, secondo perché ci sono tutti i cliché della, allora c'è la banda legata proprio da aspetti di sangue,
da quello
pelle,
soprattutto perché ci esatto. Viene detto chiaramente che non siamo più alle bande alle sì. Organizzazioni di, cioè a un certo punto dicono chiaramente la banda non c'è più, ci sono dei cani sciolti. E c'è un quartiere, c'è esatto. La famiglia che si accoltella.
Ci sono legami tribali, ci sono legami di sangue, ci sono questi legami, c'è una cosa che va sporta come tutti, come nei più classici noir, da rapina a mano armata a giungla d'asfalto, una cosa che va storta. Questa cosa che va storta fa sì che emergano tutte le cose, tutti i malesseri, tutti i disagi e soprattutto tutti i tradimenti che ci sono dietro. C'è veramente, ci sono tutti i cliché: il traditore, l'infiltrato, il poliziotto, l'eroe tragico, la moglie, la vedova, una sorta di questa vedova tragica greca, ma soprattutto c'è la violenza, c'è una violenza,
c'è anche il poliziottesco,
sono inseguimenti, c'è una violenza che non è mai gratuita.
C'è un Simone Rossi che vuole fare una domanda.
Domanda stupida.
Allora,
non è possibile che Simone Rossi faccia una domanda.
Sentiamo, magari non è stupido.
Però io apprezzo l'umiltà, per una volta.
Ma io lo ammetto.
Sentiamo, magari non è
stato. Possiamo dire che è la Francia, e insomma Parigi, evidentemente il luogo fisico migliore oggi per raccontare questo genere aggiornato?
Questa domanda è stupida.
No, scusa, l'ho detto io.
È automatico.
No, scherzi a parte, Andrea.
L'avrei fatto dal vivo.
Non è una domanda stupida, perché è ovviamente
è banale,
sì. Perché ovviamente
banale.
Sì. Cioè, oggi è quella. Però attenzione, e poi lo ripeto, se ne parlerà poi con il professore. Ma il polar si è fatto etnico, perché noi, mutatis mutandis, a Gomorra noi abbiamo la stessa identica cosa,
esatto, questo
anime nere di Munzi è la stessa identica cosa, non
però,
so se ve lo ricordate.
Sì. Il polar si è fatto etnico, però io ritorno lì.
Tra l'altro Gomorra esce adesso.
Ritorno all'odio, perché Vincent Cassel mi fa pensare a Chanel, come cazzo si chiama, e l'altro idem a... a Reina Kateb. Reina Kateb, tra l'altro, l'ha fatto con Udyard, il profeta.
Sì, ma sono diversi i tempi.
Allora, grandi capolavori.
È una cosa quella. Cioè, se c'è quell'atmosfera, se ci sono quelle balie. Quelle balie ora sono teatro di altro, non più dello scontro sociale, non sì, più sì, del, sì. dell'integrazione. Esatto. Adesso sono scontro di bande armate che si contendono lo spazio come a Secondigliano, come a Parigi, come nei sobborghi di Londra, come a San Pietroburgo. Cioè la periferia europea.
Ma il profeta non raccontava
tutta,
questo?
Esattamente questo. La periferia, esatto. tutta la periferia europea non è diventata altro che un enorme set cinematografico in cui si mettono in scena questa ricerca del potere. Ragazzi, l'ha appena fatto quel regista italiano con tratto dal libro di Saviano, l'avete
Giovannesi, sì, sì.
Giovannesi, cioè, il discorso sì, sì. è questo, solo che Giovannesi non ha usato
siamo
il...
tantissimi stasera
Giovannesi non ha
usato
sei
benvenuto alle gemelle fioriti e Chiara Paffarini, benvenute.
Però cioè,
le abitue.
Devo difendere la mia domanda, era solo per dire è il luogo dove
indifendibile. Questa è una domanda indifendibile.
Vabbè, ragazzi, posso dire una cosa? Allora posso difendere la domanda di Rossi e poi chiudiamo? La difendo perché è il miglior set in questo momento. Parigi è il miglior set. Detto questo, dire. Non è però l'unico.
No, non
è però l'unico.
Ma Parigi probabilmente è il miglior set per qualsiasi film.
Bari, ragazzi.
No, ragazzi, uno per volta.
Non ci accavalliamo
e chiudiamo questo discorso dicendo che questa sera, adesso, in questi momenti, sta uscendo la quarta serie di Gomorra, se non sbaglio, proprio adesso.
Camorra, quello con
come dice
Camorra, ho scritto Regasco.
E che tra l'altro è cronaca, i grandi narcos messicani vedono Gomorra e seguono il film come se fosse un qualcosa a cui ispirarsi per organizzare le loro gestioni.
Minima postilla, un nostro amico ieri sera che ha visto il film con noi diceva che gli mancava un aspetto empatico con i personaggi. Io anche questo non mi è mancato affatto, perché sia la figura del poliziotto che è un paria del suo quartiere per essere diventato poliziotto allontanato anche dai genitori è molto toccante, anche la figura dell'altro che c'è una scena in cui va a trovare la moglie, la donna che ama, da cui è separato, che è veramente a me mi ha toccato molto. Non
guarda,
so.
Per concludere, visto che lui ha citato l'odio, e te lo ridico per l'ennesima volta, è un Mattie Kassovitz però innestato su un Fernando di Leo, non so se è presente, sì, sì. sul poliziottesco.
Perfetto, niente, dobbiamo chiudere, ce lo fai dopo, dobbiamo... Ce lo fai dopo, dobbiamo assolutamente
lanciare. Un brano bellissimo
che era anche su Suburra, noi l'abbiamo preso da un metro da te. È gli M83 con Wait, pezzo che avete sentito
bello.
In tutte le salse, ma noi vi riproponiamo perché non l'avevamo ancora mai messo. Torniamo tra pochissimo con un altro bel film.
Thank you. der langen Sommerpause. Nun weiter mit Bartraumfabrik.
Ed è arrivato il momento di parlare di un film che si trova al postmodernissimo. Parliamo di Daphne di Federico Bondi.
Daphne,
ecco, qualcuno è stato veramente scorretto, faremo finta di non averlo
sentito. Chi sarà stato?
Il film con Carolina Raspanti, Antonio Piovanelli, Stefania Casini, presumo esordienti o comunque non professionisti,
parla di una... o giovanissimi.
Parla di una 35enne portatrice della sindrome di Down.
Io sono seriamente preoccupato.
Che vive con i genitori.
Guarda, io mi sono tanto preoccupato.
Sì, lui sta avendo un calo.
Scusate, è una battuta di altissimo profilo, ma non tutti.
Scusate, me l'ho ritrovato.
Scusa Mary.
Prima di Daphne, volevo semplicemente fare una postilla a quello che si
ci riporta indietro. Una delle peggiori puntate da te.
Ti ricordi il padrino? Ma loro mi portano indietro.
Quando finiremo alle 10.
Vi consiglio la visione di un noir assolutamente insolito, perché non si spara un colpo di pistola, che si chiama Polar francese Notte Bianca di Frédéric Jardin.
È un film... cioè, Frédéric Jardin è amico di Thorson, mi sa, di quello che diceva
Thorson. Pensa quando Thorson fa un film Jardin. Con Jardin.
Film pazzesco, secondo me. Film pazzesco.
Allora,
scusate, no.
Parto la Fabric, la trasmissione che gli dai consigli un quarto d'ora dopo.
E non lo provavo, cazzo.
Vabbè, comunque.
Andiamo avanti.
C'è questa ragazzina.
Dai,
tanto ormai.
Tra l'altro lunedì sarà ospite a Perugia.
No, tra l'altro l'ho visto.
No, infatti, Giacomo, allora parliamo del film, poi lanciamo questo.
Ma c'è poco. Allora, io dico soltanto, non l'ho visto, per cui parla di questa ragazza con la sindrome di Down. A cui muore la madre e si ritrova con il padre a fare un viaggio insomma nel quale affronteranno il loro rapporto, qualcosa del genere, giusto?
Una
chiedo a chi l'ha visto.
Una ragazzina bravissima, tra l'altro, nel recitare una ragazza fa la parte ovviamente di una ragazzina Down, figlia di questa famiglia.
Non è come quella del film prima che l'hanno sottoposta al make-up.
Non c'è
ragazzi,
make-up.
Però veramente cerchiamo di
razzando. Capita
fino a un certo punto, dopodiché basta. Prego.
Interpreta il ruolo di una ragazza Down cattivissima. Stavo dicendo questo. Io non so se Carolina sia così cattiva nella vita, ma nella parte è di un'acidità straordinaria. Loro sono così ragionevolizzazione.
Cazzo, che cosa stai dicendo?
Voglio dire,
spiegati, ti conviene.
Stai facendo peggio.
No,
ragazzi,
confermo quello che voglio dire, che me lo confermerà Smith, che ha a che fare con questo mondo. Vabbè, ma allora
sta scavando.
Questo apparentemente
essere cattivo nel pubblico
ha a che fare con la capacità di essere diretti, che
che proprio non
allora state zitti, cani, siete dei cani.
Sei la sana frontalità,
detto così posso dire, perché ne usciremo. Io chiedo alle Fioriti, alla Paffarini, al nostro stagista Giovanni, cioè questi sono stati secondo voi e per quel poco che avete visto, secondo voi i 5 minuti più brutti dell'anno?
Adesso al netto di tutto,
scusa, ho iniziato io
e poi torniamo a parlare di cinema. Rossi ha perfettamente ragione quando sottolinea che diciamo l'immediatezza e il carattere, l'essere
non avere
così,
filtri, la perentorietà,
non avere filtri è tipico di, allora, di persone
in questa interpretazione Carolina Raspanti è stata bravissima, perché quello che ci ha restituito è sicuramente il dolore di una ragazza che ha appena perso la madre e che col suo modo di filtrare le emozioni e vivere il reale che la circonda, io credo che ne esce una ragazzina anche abbastanza stronza e diretta nei confronti del padre, e durante questo percorso capiremo anche le motivazioni di questa schiettezza, probabilmente implicite nel loro rapporto, che poi si disvelano strada facendo in questo incontro tra due genitori che non hanno vissuto probabilmente la vita come l'avrebbero voluta vivere. Soprattutto il padre magari si immaginava tutt'altro la sua vita, invece gli è capitata una figlia con dei problemi Down. Lui dice mongoloide in una scena del film, perché poi il retaggio culturale è quello di una persona d'estrazione popolare che si ritrova con una figlia non normale e dunque deve affrontare tutte le sue difficoltà. Questa materia è trattata con una delicatezza, con un'eleganza, con una bravura da parte di Federico Bondi, che non è nuovo al cinema, probabilmente è uno dei nomi scomparsi, ma che aveva esordito con un film straordinario che si chiamava Mare Nero, con Laocchini protagonista, sì. Girato nel delta del Danubio, dunque in, giustamente in Romania. Era un film pazzesco che presentammo allo Zenith, sì, in una rassegna bellissima fotografata da Pampanelli con un'immagine straordinaria, Kill It volume 1.
Ricordo bene.
È probabilmente una delle persone più piacevoli che ho incontrato facendo questo mestiere, era senza voler offendere nessuno.
Adesso si è un po' fatto una fine,
ha fatto una fine
poi equivoco. E non vedo l'ora di rincontrarlo. Chiudo così, perché lunedì 1 aprile, prossimo lunedì, sarà ospite insieme a Carolina Raspanti e alla sceneggiatrice del film.
A cui volevamo arrivare, questa è una bella serata.
Al postmodernissimo presenterà Simone Rossi.
Ah, ecco. Anche qui vabbè. No, non so se dopo stasera presenterà.
Io intanto tolgo gli hashtag, i link, così se uno mi dicesse voglio sentire il podcast, no, togliamo.
No, io voglio solo difendere la mia uscita precedente.
No,
che è stata spiegata da Smith, che
quando
fa così è un professorone. No, era solo
stasera
per dire...
comunque ti ripeto che Smith ha dato tanti segni di squilibrio.
Però in quel momento era di una città che tu te la sogni la notte, a parte questo.
Vabbè, comunque ragazzi, dai, andiamo, anche perché siamo un po'... Dillo, vai.
Per quanto riguarda l'immediatezza di lei, e poi è, di fatto è il modo di elaborare il lutto, che anche quello risulta un po' differente nell'approccio rispetto alle persone, non posso dire manco più normali, perché dopo la serata dell'altra sera con Essere Divina la parola normale non può essere più utilizzata, perché è vista come qualcosa di offensivo. E aggiungo solo una cosa,
perché è giustamente
aperto un filo di...
No, non ti rendi conto di quello che è successo, guarda, lasciamo perdere.
Qua ce lo racconti off record.
No, esatto. Dico solo che il film ha un finale.
Tu eravamo fuori,
ma...
Ha un finale, per finale intendo gli ultimi 40 secondi del film, sensazionale, bellissimo, toccante, capace di emozionare con due inquadrature, veramente una cosa.
Comunque, diciamo che
un omaggio anche a Stephen King, se vogliamo.
Carolina Raspanti interpreta un ruolo, non fa Daphne, cioè che...
No, interpreta un ruolo, è questo che stavo dicendo prima. Cioè, probabilmente sarà una persona della dolcezza. Nel film deve fare la stronza, e fa la stronza e lo fa benissimo. Questa è la dimostrazione del fatto che è anche grande coraggio, secondo me, di Federico che forse non ha avuto il regista a basi, no? In qualche modo, nell'andare a mascherare, nell'andare a nascondere, cosa tipica del cinema americano, quando invece il cinema lo fanno gli autori anche in povertà di mezzi, le cose devono essere reali.
Il parallelismo non ci sta, perché lì non c'era.
Non parlo di Abbasi, ma abbiamo
visto
interpretazioni osannate dall'Academy con grandi premi, e qui Federico invece fa un grande lavoro d'autore mettendo in scena la verità. Il film è bello perché è reale.
Andatelo a vedere.
Daphne di Federico Bondi al postmodernissimo. Che orari ci abbiamo, Giacomo?
Beh, lo diciamo dopo nell'agenda. Adesso andiamo in ricreazione e prendiamo un pezzo dal film di Lucchetti, ovvero Prescione, Pezzone.
Dai, capolavoro di Lucchetti!
Capolavoro di Lucchetti! Questo pezzo della ricreazione, l'estate sta finendo, anni 80 la ricreazione noi la facevamo davvero, quindi ce la facciamo e poi torniamo a parlarvi del cinema di oggi a 8, tra pochissimo.
L'estate sta finendo e un anno se ne va, sto diventando grande, lo sai che non mi va. In spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più, è il solito rituale, ma ora manchi tu.
Sborno. E invece sto conte, sto cazzo.
Babando.
È tempo che i gabbiani arrivino in città.
l'estate sta finendo, lo sai che non mi va.
Fabric.
E sono veramente fiero ed onorato di presentare la mia seconda rubrica preferita, perché la prima resta sempre il cinema di Oggi 8, quando è condotto però da Laszlo.
No, l'agenda cittadina.
L'agenda cittadina, scusami, perché questo è il cinema di Oggi 8, nella settimana dal 14 al 1 aprile.
Me coglioni.
Anzi, no, dal primo, cazzo dico, settimana 14.
Bravo,
dal primo aprile.
Da 14 al primo.
Ma io andiamo subito.
Vai, quindi cominciamo che...
No, lo stagista, diamogli cose.
Dai, 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 fallo cominciare, cominciamo, se no.
Ok, lunedì primo
aprile,
aprile.
Sì,
Beautiful Things.
Avvicinati un po' Ferrero, che non ti sentiamo.
Di Beautiful Things di Giorgio Ferrero con Van 4, Danilo Tribunal, Andrea Paolo Belli e Vito Mirizzi.
I nomi sono inventati, ma siccome è il primo aprile ti abbiamo fatto lo scherzo.
Probabilmente
Non sappiamo dove,
non si sa dove. Allora, non sappiamo dove sarà. Un viaggio nell'ossessione del consumo nel mondo contemporaneo. Gli oggetti di cui pensiamo di aver bisogno ogni giorno iniziano e finiscono il loro ciclo all'interno di luoghi industriali, scientifici, meccanicamente silenziosi e spettrali. Il film descrive la liturgia nascosta all'interno di quattro luoghi remoti, dove uomini di confine lavorano in completo isolamento, senza interferenze del mondo esterno. Un campo di pozzi di petrolio, una nave cargo, una camera anecoica e un termovalorizzatore.
Posso dire solo una cosa?
Sì.
Allora, detta così, non so niente del film, ma mi ha ricordato molto il cinema di Adinolfi e Parenti.
Dunque lo andrò a conosco, Adinolfi ne conosco Parenti. Uno che probabilmente esatto. Sarà Verona, e salutiamo tutti quelli di Verona.
Sì, io conosco Neri Parenti.
Esatto. Avanti.
Martedì 2 aprile, Royal Opera House, La forza del destino di
è Linda Fioriti che vi sta parlando.
Wow.
Dalle frequenze di radiofonica. Bartram
Fabric. Ciao a tutti. Al Sant'Angelo, Leonora si innamora di Don Alvaro, ma quando il padre di lei impedisce il loro matrimonio, un fatale incidente innesca un dramma fatto di ossessioni, vendette e tragedie. La celebre opera di Verdi in una sensazionale messa in scena ricca di colore e azione proveniente da Amsterdam.
Bello, bello. Wow.
Ci interessa molto. Prego, è la volta di Chiara Paffarinis.
Perché è plurale. Con il numero 3.
No, c'è, che numero c'è? Perché apriamo il televoto poi, no?
Numero 3.
Andiamo avanti.
Allora, mercoledì 3 aprile, giustamente. Shazam.
Puoi far sentire il punto esclamativo? Perché c'è uno.
Shazam.
Brava.
Di David Sandberg con Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong.
Al multisala.
Va bene. Billy Batson scopre di avere una serie di poteri incredibili. Quando dice Shazam, acquisisce infatti la saggezza di Salomone, la forza di Ercole, la resistenza di Atlante, il potere di Zeus, il coraggio di Achille e la velocità di Mercurio.
E l'umiltà di Rossi.
E la, e la vecchiaia di Pampanella.
Un quacervo. Ma dovrà fare i conti con un mago dai terribili, terribili poteri carico di rancore.
Vi dico una piccola postilla a proposito di questa cosa. Molti
è difficilissimo stasera parlare, perché ogni volta che uno sta zitto entrano in sé.
Molti dei presenti ricorderanno i due anelli e
quello
i
era Shazam, era
siamo
cosa,
lì,
no?
Lì.
Voglio dire una piccola cosa, se posso.
Io
perché
sono tanto preoccupato
anch'io, tanto.
Ma per quella donna soprattutto.
Ma potete staccare il microfono?
Ma ecco perché il professore
volevo dire soltanto che questo personaggio, che ora si chiama Shazam, è stato il primo personaggio che si chiama, che si è chiamato Capitan Marvel. Negli anni 30 la DC Comics l'ha pubblicato come Capitan Marvel, dopodiché hanno cambiato nome.
Ah, va bene, vedi, questa,
perché
questa
la Marvel è...
Ma scusa, il potere era quello di riconoscere le canzoni.
Esatto. Shazam, bravo, bravo, complimenti Tony. Sempre avanti a tutti.
Scusate, allora, questa è la differenza tra voi cialtroni e chi il cinema.
E chi cinema?
No, no, no. E chi tra voi, anche te, e chi il cinema.
È tornato Marco Torre, è tornato dall'Occidente.
Marco Torre, è tornato. Chi sarà questo? Mai visto.
Vai ragazzi, anche che nomi. C'è anche gente che ascolta. Citavo Marco Polo. Noi che passiamo una serata tra amici.
Allora, giovedì 4, il viaggio di Yao.
E
di
è Fili- Elisa Fioriti.
Numero, scusa per il televoto, 2.
Di Philip Godot con Omar Sy, Lionel Lewis Bass, Fatoumata Diawara.
Bello.
Diawara.
Nato in Francia.
Lo troverete nelle multisale.
No, no, lo trovano sicuramente nelle sale cittadine.
Sì? Attenzione. Ah, ci stai dando una premessa?
No, perché è un film distribuito da Cinema, che è una casa di distribuzione che solitamente va o al Sant'Angelo Almeria, allo Zenito, al Cosmo.
Perfetto, però sarà anche di multisala, perché ne hanno
MS.
Fatto il...
Vai Fioriti.
Nato in Francia da una famiglia senegalese, Seydou Tall è una star del cinema che sull'onda di un'autobiografia di successo arriva in Senegal. Ad accoglierlo c'è Yao, un ragazzino venuto da molto lontano solo per un autografo. L'attore, colpito da tanta determinazione, lo riporta a casa, affrontando un viaggio che stravolgerà qualsiasi storia scritta prima.
Omar Sy,
lei ha detto Sy, ma dato che lei parla le lingue,
sì, non lo so,
è
come
straniere.
No, non lo so, non ho idea, non però
è francese.
È un nero molto buono che fa dei film di bontà.
Fa tutti i film, esatto. Fa tutti i film francesi, li fa
a discapito del fisico, che invece sarebbe quello di un
picchiatore. Sì, andiamo veloci, ragazzi.
Prego, Adels.
Vai Adels.
Okay. Book Club, Tutto può succedere, di Bill Holderman, con Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen. Quattro amiche non più giovani fanno parte di un club del libro nel quale condividono letture e si scambiano consigli. La lettura del bestseller erotico 50 sfumature di grigio sconvolge le vite sentimentali delle quattro donne, ciascuna alle prese con nuovi incontri o vecchi rapporti da ravvivare.
Questo è il pilota di Sex and the City.
Questo lo presento io, se permettete, visto che l'altro ve l'avevo preannunciato prima che uscisse.
Super attesa.
Noi, Us di Jordan Peele con Lupita Nyong'o, Winston Duke e Elizabeth Moss.
Uno dei trailer più belli.
Scusate, a New York è già uscito, per dire.
Ma
sì, per dire,
ma bene, sono sempre avanti loro, vai.
E saranno in multisala, spero anche in qualche cinema cittadino.
Io penso
in multisala
più forse.
Ma anche in book, anche in book.
Esatto. In TV, uno spot pubblicizza l'iniziativa di beneficenza Hands Across America. Siamo infatti nel 1986, quando 6 milioni e mezzo di americani si tennero per mano e fecero donazioni per combattere fame e miseria. Un'immagine che colpisce la piccola Adelaide e che colpirà anche il suo doppio, incontrato una notte in una casa degli specchi in un Luna Park. Ai giorni nostri Adelaide è cresciuta, più o meno superato il trauma e ha una famiglia, ma di nuovo una vacanza alla spiaggia scatena minacciosi doppi, e questa volta non solo suoi, bensì di tutta la sua famiglia.
Andiamo
a
vedere.
È un film attesissimo, sì. Ricordo che il 1 aprile uscirà sempre Jordan Peele, l'attesissimo anche qui reboot, remake di Ai confini della realtà.
E siamo pronti,
ne ho letto oggi,
escono
due film di Jordan Peele nel giro di tre giorni.
In realtà confine in realtà è proprio una serie, lui ha curato la produzione.
Comunque,
posso dire una cosa su Us? Sì. Colonna sonora incredibile,
ma mancano 30 secondi, abbiamo 8
scusate,
film
bene qui. Ma non benissimo, di Francesco Mandelli con Francesca Giordano.
Ah, di Francesco Mandelli,
che è anche il giudizio
grande,
sul film
con Shane, con Francesco Giordano, Jan Shevchenko, Euridice Axen, Joel ed X. Uscirà nelle multisale.
Euridice Axen, ricordiamo. Esatto. Andate a cercarla. Googlate.
Candida è una quindicenne di Terrasini, comune del Palermitano, che vive insieme al padre Salvo, salumiere, da quando sua madre è venuta a mancare. Quando Salvo perde il lavoro, padre e figlia partono alla volta di Torino. Candida deve confrontarsi con il dispiacere di aver lasciato il suo paese natale dove riposa la madre e deve integrarsi nella scuola torinese dove ad aspettarla c'è un trio di bulli pronti a prenderla di mira. Grande trama.
Ah, però L'uomo che comprò la luna di Paolo Zucca con Jacopo Cullin, Stefano Fresi e Francesco Pannofino.
Scusate, oltre apro chiudo parentesi.
È incredibile, ragazzi, è incredibile. Io me ne vado. Non è possibile. Non riesco a dire tre parole. È incredibile.
Perché liquiderete male questo film.
No, è quello dell'arbitro. Lo stavo per dire. Che cazzo. Ma dai, ma porca puttana. Che cazzo.
Sei preparato.
Dai.
Andiamo.
L'arbitro film che presentò Andrea Fioravanti allo Zenith con Stefano Accorsi. Un applauso a Andrea Fioravanti.
No, un applauso a Paolo Zucca.
Un applauso a Paolo Zucca. Paolo Zucca con Jacopo Cullin, Stefano Fresi e il grande Francesco Pannofino, una coppia degli agenti segreti italiani, riceve una telefonata concitata dagli Stati Uniti. Pare che qualcuno in Sardegna sia diventato proprietario della Luna, il che dal punto di vista degli americani è inaccettabile, visto che i primi a metterci piede e a piantarci la bandiera nazionale sono stati loro. I due agenti reclutano dunque un soldato che dietro lo pseudonimo di Kevin Pinelli e un marcato accento milanese nasconde un'identità sarda.
Prego, veloci. Butterfly di Alessandro Cassigoli, Casey Kaufman con Irma Testa e Lucio Zurlo. Non sappiamo in quale cinema lo troverete.
Molto bello, tra l'altro, già l'ho visto.
Irma ha solo 18 anni, ma è già una campionessa di boxe. Il suo successo è un risultato notevole per una ragazza cresciuta in uno dei paesi più violenti del napoletano. Tuttavia, più Irma riesce nel suo percorso sportivo, più si rivela fragile nel suo percorso interiore e più inizia ad insinuarsi in lei il dubbio se valga la pena o meno di rinunciare alla sua gioventù per i propri obiettivi, fino al giorno in cui incontra Franco Boschi.
Esatto.
A Franco.
Ragazzi,
a Franco.
Saltiamo il prossimo, che mi pare una zozzeria di quelle stile quello per cui lavorava Torre Franco tanto tempo fa. Passiamo al penultimo.
Il penultimo,
il ragazzo.
Il ragazzo che diventerà re di Joe Cornish con Louis Ashburn Serkis e Dean
Chamou.
Nelle multisale. Vero?
Sì.
Alex è un ragazzo di 12 anni che scopre la spada di Excalibur. Il potere che gli dà la spada è qualcosa di straordinario.
È successo a tutti noi a 12 anni.
Anche ad un Minions è successo. Anche ad un Minions.
Quante allegorie.
E cerca di sfruttarlo per risolvere i problemi quotidiani della sua vita.
Non ci sono mai riuscito.
I guai iniziano quando Morgana arriva direttamente dal Medioevo per distruggere il mondo.
E la cosa, può solo
bravo,
peggiorare.
Giovanni, allora, vai, chiudiamo.
Puoi interrompermi mentre leggo la educazione
vai,
del re.
Vai, cammina.
La educazione del re.
Questo tu monti tu, vero?
Me lo sentivo.
Di Santiago Esteves con German De Silva.
Sai che film ha fatto lui?
Mattia Sercina e Walter Giacomo. Quale?
Non lo so.
Allora, andiamo, ragazzi. L'educazione del re, tra l'altro, era stato già proiettato al postmodernissimo all'interno del Festival del Cinema Spagnolo nel giugno scorso.
Ma prego. Accomodi pure.
Al centro della storia
non s'accenti.
E infatti, al centro della storia c'è Reinaldo, alias El Rey, il re. Grazie per la puntualizzazione allo stagista. Un ragazzo che viene introdotto dal fratello nella mala di Mendoza. Qualcosa va storto, però, la notte in cui El Rey, tra parentesi, il re, è chiamato a fare un colpo in un ufficio notarile e scatta l'allarme. I suoi due complici vengono catturati da una volante e lui, con la refurtiva in tasca, riesce a scappare sui tetti. Ma attenzione, perché nella fuga...
Da qui la frase due aperti i tetti, eh?
Nella fuga cade in un giardino distruggendo una serra. Un film molto bello.
E andatelo a vedere. Noi invece scappiamo verso il prossimo blocco, che siamo in ritardo, e peschiamo un ultimo pezzo da Captain Marvel che non avevamo ancora messo. Torniamo agli anni 90.
Grande pezzo.
Gran pezzo, gli Elastica con Connection. Restate con noi che tra poco parliamo del cinema fatto da Marco Della Torre. Mica cazzo.
Bravo!
And sera.
Giacomo Battiato ha fatto il nome della
la
rosa.
Cura.
Giacomo Battiato è il regista del Nome della Rosa, fiction che abbiamo trovato su Rai 1. Io sono molto emozionato perché non mi era mai capitato di presentare, insomma, nominare un film e essere con quattro attori
circondato
in mezzo
grosso della produzione.
In mezzo a quattro attori e uno che se non era il regista era roba, cioè siamo
era
lì.
Molto più giù.
Era quello che comunque diceva il regista quello che fare, se non era il regista. Era quello che col telefonino in mano diceva il regista. Allora, attori e attrici di questa grande fiction televisiva.
Attori che cosa protagonisti.
Avete, protagonisti, che cosa avete provato sul set del Trono di Spade? Il Nome della Rosa.
Allora, tutte le stagioni.
Bravo.
Voi vi aspettavate una cosa un po' tipo il Trono di Spade con qualche belloccio?
Certo.
E avete trovato una cosa più o meno simile?
Borre e Pampanelli.
Vabbè, qualche belloccio, c'era Pampanelli, c'era Cruciani.
Giallo Giuma.
C'era giallo.
C'era già
compromettente,
esatto.
Sentite, diteci qualcosa di serio.
Andrea
Fioravanti, che ce ne ha parlato.
Io non ne posso parlare perché sono
firmato l'interesse. Un contratto di riservatezza,
io sì.
Strictly forbidden.
Ah, la cosa che è interessante di questo progetto è che si tratta di un progetto internazionale, però non tanto a livello di casting, eccetera, ma proprio di un progetto pensato in modo internazionale, girato in lingua inglese, ma con la struttura internazionale nella realizzazione, dalla fotografia al lavoro di sceneggiatura e via dicendo. La cosa quindi dobbiamo pesare, mettere sui piatti della bilancia due cose. Uno, l'obiettivo, cioè qual era il fine di una fiction come questa? È andare sulla prima serata di Rai 1. Quindi non è che ci possiamo aspettare True Detective.
E vendere.
È stata venduta.
Ma è stata venduta prima di
non ci una. Possiamo aspettare True Detective. Detto questo, rispetto agli scopi, il prodotto è di qualità.
Assolutamente.
E questo testimonia come ultimamente qualcuno deve aver battuto la testa in Rai, perché producono cose come L'amica geniale, una cosa...
La Porta Rossa,
il Nome della Rosa. Il film ci permette di apprezzare anche meglio la traduzione dal romanzo di Eco, perché è più lungo, semplicemente perché è più lungo. Il film di Jean-Jacques Annaud dura 2 ore scarse. Questo film è fatto da 8 puntate.
Dura 5 volte tanto il film di Jean-Jacques
Annaud. Esatto, 8 puntate. La messa in onda ne mettevano in onda 2 per sera, quindi...
500 minuti.
500 minuti ci permette anche di approfondire lati del romanzo di Umberto Eco che nel film non erano trattati, come la storia di
Dorothea.
Esatto. Vengono fuori figure come Michele da Cesena, che è stato uno dei padri di francescanesimo, importantissimi perché si è schierato per l'imperatore. Vengono fuori anche la storia
di Dolcino.
Di Dolcino, eccetera. Detto questo, quali sono i lati negativi? Diciamo quelli che sono anche i lati tragici di una serie come questa. La prima, qualche volta, come direbbe Stanis, troppo italiano soprattutto in alcuni aspetti.
Innanzitutto,
innanzitutto diciamo che non tutti gli attori, cioè come dire, il cast è composito, quindi è squilibrato. C'è veramente gli attori di primo piano fantastici, da Torturo a Cosmo eccetera, veramente grandissimi. E poi degli italiani salvo soltanto, e lo dico di cuore, Bentivoglio, che ha fatto un Ramigio da Varagine, in modo intenso, soffrendo veramente malissimo, malissimo Greta Scarano. Malissimo,
nonostante lì c'è un problema, allora, di fondo, perché Greta Scarano ha dovuto ricoprire due ruoli,
sì, ma questo,
e questo è già,
e quindi non solo ha fatto male un ruolo, ma ne ha fatti male due.
Beh, non è proprio così, però
un'ultima cosa tra
il torre come riferisco Greta Scarano, io qui vorrei indagare,
dico
scusa possiamo parlare di cose serie. Perché difendi la Scarano?
No, io non difendo la Scarano, difendo la recitazione della Scarano. Non difendo il fatto che
prego professore,
l'altro aspetto, affidare una cosa, il casting è stato quasi tutto azzeccato, affidare il ruolo di Dolcino ad Alessio Boni, secondo me è stato il suicidio di questa serie, che veramente aveva azzeccato quasi tutto. Affidare il ruolo di Dolcino, che è un ruolo tra storia e leggenda molto complesso per tutto ciò che riguarda storia e leggenda, perché molte cose non le sappiamo, ad esempio il luogo di nascita, eccetera.
Ma perché affidarlo? Sbagliato?
Perché lui è un bonazzo, Dolcino, da quello che sappiamo, era un remigio da Varagine davvero, e quindi il ruolo è stato veramente mal appioppato, e lui non solo mal appioppato, l'ha anche fatto davvero
male. La sceneggiatura Dolcino deve essere un bello,
voi che me frega un cazzo, voi...
voi che avete memoria del cinema, soprattutto mi ricordate un film in cui Alessio Boni la fa da padrone?
Sì. La meglio gioventù.
No.
La meglio
un
gioventù,
film, ragazzi. Un film tratto da Carlotto.
Esatto, quello con l'unico con la film.
Arrivederci amore ciao.
Comunque io posso dire l'ultima cosa. Posso aggiungere una cosa. Allora io, a proposito di scelte sbagliate, continuo a contestare il fatto che sia nei trailer, non hanno fatto vedere i veri pezzi fuori.
Mi sembrano quelle. Ogni tanto si vede al cinema scene di gente che ha fatto un film e sta lì davanti al divano e lo aspetta, un grande classico, no?
Tra l'altro, ti posso dire una cosa, però sei nemmeno nei making of.
Allora, reparto marketing nel nome della rosa. Se voi volete suicidarvi, lo fate tranquillamente.
Però Panelli, però c'è un fotogramma in cui evidenzi una fissità inquietante. Non potevi essere utilizzato.
Tra l'altro, con lo sfondo
Guarda, secondo me non l'hanno capito. In Italia possono fare
bravo Matteo.
Pensa all'estero.
Guarda, io ho citato per sottrazione, talmente tanto per sottrazione
che è scomparso.
Anche Kevin Costner
è andato un po' così, però.
Facciamo concludere Andrea Fioravanti, che è rimasto.
Concludo dicendo che tutto sommato si tratta di un prodotto non più che dignitoso, ma validissimo. Quindi ringraziamo il cielo che ci sia un progetto di questo genere e possano continuare così. Però detto questo, non gridiamo al miracolo, perché di miracolo non si tratta, di errori ce ne sono tanti ed evidenti.
Molta critica l'ha fatto a pezzi,
Ma infatti, ma molta critica però era prevenuta perché non l'ha visto. Molta critica l'ha fatta a pezzi per il semplice fatto che si tratta di una fiction di Rai 1.
Io comunque ho letto anche molta critica l'ha fatta talmente tanta pezzi che è andata a fare a pezzi anche il romanzo di Eco.
Comunque io ti dico
su questi sedicenti magazine online fighi anticonformisti.
E poi la trama la fa. Scusa, posso per dar ragione a Pappanelli, certo. Qualcuno dice e poi la trama fa acqua e sotto nei commenti risponde guarda che è il romanzo di Eco, guarda che è il romanzo di Eco, cioè per dire non conoscono il romanzo di Eco, hanno fatto a pezzi questa fiction, secondo me a volte con dei pregiudizi tali che lasciano il tempo che
è chiaro che
Posso chiedere a Justin di lanciare una canzone, visto che abbiamo concluso questo blocco da minuto abbondante,
ma assolutamente da Instant Family, Lelemin, The Wings.
Potevi anche lanciare con più calma perché c'ha 20 secondi.
Sono il gruppo di Paul McCartney e sua moglie Linda.
Bravo, già è qualcosa.
Che hanno fatto una bella canzone.
Di su Instant Family hai qualcosa da dire?
Che è stata usata in un film che si chiama
Qui girano, che si chiama Sfagliati.
Qui girano soldi. Someone knocking at the door. Somebody ringing the bell. Someone's knocking at the door. Somebody's ringing the bell. Do me a favor. Open the door. I let him in. Ooh yeah.
666, traue keinem mit dem du schläfst. Traumfabrik.
Scusate, è arrivato il momento che aspettiamo ogni settimana, il momento in cui questa trasmissione veramente acquista profondità, perché in realtà questa puntata è stata drammatica.
Vabbè, per... come tutte le altre.
No, più, peggio, perché peggio. Rossi ha fatto, vabbè, quello che ha fatto. Smith sta dando un tracollo, preoccupante. Io sono preoccupato.
E poi ci hanno fregato.
E poi ci hanno fregato, in qualche modo ci hanno fregato. Però questo è arrivato il momento che riacquistiamo un pochino di
serietà. Però è una puntata con...
una valenza politica.
Ma, no, però è un po' orfano nella sua geografia.
È un po' orfano
nella sua geografia. È la stagione. Il professore finalmente ci spiega la vita e come stare al mondo.
Io questa sera parlerò un po' di cinema, cosa che non faccio mai. Quindi se vi va ascoltate il discorso che cerco di proporvi. Perché parlerò del noir. Ecco, il noir ha delle caratteristiche molto strane. Mi spiego: se qualcuno vede la porta di un saloon o una diligenza inseguita in una prateria, 99 su 100, se non è un analfabeta cinematografico, capisce che si tratta di un western. Altre volte, se vede un'astronave nello spazio, capisce che è un film di fantascienza. E se vede due elmetti tedeschi e un sidecar, capisce che stiamo parlando di un film di guerra. Il noir invece è un genere abbastanza in questo senso strano. Perché? Perché non è caratterizzato da elementi esterni come il musical, come il western o come il film di fantascienza, e nemmeno narrativi, perché un noir può essere un thriller, un poliziesco, un melodramma passionale. Insomma, ciò che caratterizza il noir è l'atmosfera, quella cupa e incombente sensazione di inquietudine cui non si sfugge, quel destino segnato da tragedia greca cui i protagonisti non possono sottrarsi. Molti, come sapete, sono stati i film del noir della stagione d'oro, del noir classica, quella che insomma va dal Mistero del Falco di John Huston all'Infernale Quillen, data di nascita e di fine, e poi tanti capolavori nel mezzo come La fiamma del peccato di Billy Wilder, Ore disperate e pietà per i giusti del grandissimo William Wyler, Rapina a mano armata di Stanley Kubrick, Giungla d'asfalto e il vero capolavoro del genere che è Un bacio e una pistola di Aldrich. È verissimo, questi registi, molti dei quali provenivano dal Mitteleuropa, avevano portato con sé la loro tradizione espressionista, cioè le ombre lunghe spalmate sui muri, grandangoli e lenti distorte per inquadrare volti deformi. Il noir poi però è andato un po' via via sparendo. Ma, e questa qualcuno di voi se la ricorderà tranne il giovane, diciamo così, ma tra la metà...
Lei ha studiato però, eh?
E infatti succede una cosa bellissima, e voi ve la ricordate perché l'abbiamo vissuta in prima persona. tra la metà degli anni 80 e soprattutto nei pieni anni 90 riesplode, certo in forme molto diverse, ma la violenza e il destino ineluttabile sono sempre quelli, una sorta di neo-noir. Storie di malavita che finiscono davvero in modo drammatico. Negli anni 90 esplode un genere noir che non ha più le ombre lunghe della notte, ma ha spesso le stranianti luci del giorno di Los Angeles o i orrori psichedelici di Las Vegas. Un noir che si innesta su quello che verrà definito da molti, compreso Laszlo Kovacs, il pulp. Un noir che si innesta sul pulp. E quali sono questi capolavori che noi inseguivamo al cinema settimanalmente? Allora, in questa atmosfera vanno a parare già grandi registi come Brian De Palma, con i capolavori tipo Vestito per uccidere, Carlitos Way, Femme Fatale, Black Dahlia, e poi Martin Scorsese, Oliver Stone, e ancora registi di genere con alle spalle già molti capolavori, come Michael Mann, Robert Altman, Sam Raimi, che firma uno dei capolavori, come Soldi Sporchi, ve lo ricordate? Ed ancora William Friedkin con Vivere e Morire a Los Angeles, davvero un film bellissimo. Ma non sono solo i grandi registi a lavorare su questo neo-noir. Accanto a questo crime arrivano registi che poi prenderanno strade diverse, ma che all'inizio della loro carriera davvero masticano solo il crimine. Pensiamo a David Lynch con Strade Perdute e Velluto Blu, Abel Ferrara con Fratelli, King of New York, o i fratelli Coen con Sangue Facile o Fargo.
Mi scusi professore, ma lei dice David Lynch con Strade Perdute, ma Strade Perdute... Strade Perdute e tutti...
Senor e Lula è il titolo originale.
Strade Perdute, c'è un'altra origine. Comunque andiamo avanti.
E poi, come dimenticare registi come Tarantino ed altri film sparsi come il capolavoro LA Confidential? E poi Seven, Zodiac di Fincher e quel Bryan Singer che prima di Fumetti e Queen tanto ci aveva illuso con il Kaiser Sosa dei Soliti Sospetti. Insomma,
LA Confidential.
LA Confidential. Senza dimenticare l'eroina del genere, cioè quella Kathleen Bigelow che firma una tetralogia della Madonna, tutta action
Blue
e noir,
Steel.
Blue Steel, Point Break, Strange Days e l'angosciante Il mistero dell'acqua. Insomma, abbiamo visto che ogni tanto riemerge il noir. Però alla fine degli anni 90 e per tutti i 2000 il noir sparisce di nuovo come atmosfera e come corrente, scompare. Perché il cinema, soprattutto gli studios, sono interessati a che cosa? Alle mega produzioni come Titanic, Avatar, oppure Il Gladiatore, Le Crociate e saghe come Il Signore degli Anelli, Harry Potter, Pirati dei Caraibi, il Batman di Nolan. Il cinema non è più interessato al male terreno. Sembra che voglia interessarsi a qualcosa di diverso e comincia infatti a concentrarsi sul sci-fi, si dice così? Dottori,
sci-fi.
Pacific Rim, la saga degli Hunger Games, Gravity, Inception, Interstellar, Arrival e insomma il drammatico Distretto 9. Però il noir che fine ha fatto? Si prepara a riesplodere, perché da qualche anno a questa parte il malessere, la crisi sociale, il disagio economico, politico, l'aumento della percezione della paura, la brutalità dell'esistenza la fanno da padrona. Insomma, il noir però in questo caso non riparte dagli Stati Uniti ma dall'Europa. Il genere crime permette di esprimere e presentare le paure, le tensioni e le contraddizioni di questo periodo europeo. E allora andiamole a vedere quali sono stati i film che dal disagio etnico hanno fatto dei crime bellissimi. Innanzitutto Il Profeta,
citato
poi,
prima,
esatto, e poi di nuovo il bellissimo La Fidèle, Un sapore di ruggine ossa, e oppure il bellissimo Una jeunesse allemande sulla radicalizzazione politica dei giovani, oppure anche gli spagnoli come Alex de la Iglesias che con Crime Perfetto e Teorema di un delitto firma una delle commedie nere più belle, che poi mirano sul gotico rurale con Le streghe sono tornate.
Ma in mezzo c'era anche Ballata triste di trompeta, che era capolavoro.
Però non è proprio un noir.
No, beh, non è proprio un noir,
il
però qualche
film
tocco di noir.
Cella 211 di
Daniel Monzon. Fantastico.
E anche in Italia un regista come Muzzi
firma
un film rurale pure nerissimo come Anime Nere. Inoltre Stesse Gomorra e Suburra altro non sono che neocrime locali, etnici. Insomma, il noir è pulp universale degli anni 90, a volte psichedelico, a volte sanguinolento, ha lasciato il posto a un noir etnico, incentrato sui problemi dell'integrazione e della malavita. Su Film TV di questa settimana trovate 10 noir polar francesi molto molto interessanti. La cosa è questa: come mai, secondo voi, il crime sta ripartendo dall'Europa e non più dagli studios hollywoodiani? Come mai, secondo voi, anzi sono gli studios a chiamare registi come Sollima affinché portino una
perché finalmente ci sparamo quanto loro, forse.
No, secondo me è perché gli studio si sono rinchiusi in una loro torre d'avorio e ora in Europa in realtà ci sono delle sensibilità nuove che cercano di emergere, soprattutto dal punto di vista francese, parigino, che ha detto lui, ma in generale di tutta Europa. Quindi viva il noir europeo che adesso ci sta arrivando.
Ma anche viva il nazionalismo,
quello è uno dei problemi.
Quello è uno dei problemi. Professore,
diciamo anche prof che si è molto contaminati il noir, voi sono noir, noir che virano all'horror, noir che virano
un professore questa sera ad altissimo livello, ineccepibile,
ad altissimo livello, ma
se
un
non
po' sotto traccia,
se,
un po',
se non
un
quando
po' cal- un po' più quieto del
se
solito.
Se non professore un po' sotto traccia. Meraviglioso, se non quando mi ha errato lì con Strade Perdute di Simone Cenci.
Che cos'è?
Dopo te lo spiega, te lo spiega fuori onda. Te lo spiega fuori onda. Intanto facciamo un'ultima pausetta musicale e poi tra poco c'è l'agenda cittadina di Laszlo Kovacs. Quindi andiamo con la musica.
Sleeping in a slide, peeping in a hide, been told a long time ago. Sleeping in a slide, peeping in a hide, been told a long time ago. I've been told, baby, you've been bold, I won't be your fool no more. Old big a knife, nothing but a job, I done got it real tight. Slipping down the slide, keeping down the hide, been told a long time ago. I've been told, baby, you've been bold, I won't be your fool no more. Ow!
Traumfabrik, die sechste Staffel.
Ed è con grande onore che. Ma qui davanti, tra l'altro, c'ho un Laszlo a cui vorrei dire.
Ma noi ci conosciamo?
Ma ci siamo visti due o tre volte.
Ci siamo visti due o tre volte. Allora ti passo la parola per la splendida agenda cittadina.
Allora, prima di tutto, voglio precisare che l'agenda si fa
in piedi.
Oh, io rimango seduto, mi pregato.
E esce la radio in piedi.
E nonostante tutto,
io non ti servo rancore, Paolo.
Poi, soprattutto, vorrei dire al professore, che è qui presente, ne approfitto, che si è dimenticato probabilmente del regista italiano. Dopo Damiani, no, più bravo di tutti,
o si alzano tutti o non si alza nessuno.
Alzatevi tutti, io non posso.
Michele Placido
è un grande regista.
Un grande regista di noir.
nel senso che gli piace il nero, no, come dicevano,
non posso essere così completamente in disaccordo, perché non è una cosa,
è il migliore in Italia secondo me, dopo Damiano.
Però lui l'ultimo l'ha fatto un po' di tempo fa, per questo sì, parlavo degli ultimi 5 anni.
Già sono sbagliato nel nome della rosa, fece la piovra.
Giacomo Battiato
fece la piovra,
il figlio della cura.
Allora, anche Simone Cenci fece strade.
Vabbè, vabbè.
Allora, veniamo agli eventi di questa settimana. Potete fermare quest'uomo?
Ma sì, che ci frega.
Allora, gli eventi di questa settimana così bella e così intensa che ci regalano un motivo in più per andare al cinema. Dal 1 aprile al 4 aprile tornano i Cinema Days.
3 euro!
3 euro al cinema,
Al solito.
Devo dire che per la prima volta.
Allora, lo stagista Giovanni, invece di scaricare i film come di solito fa,
3 euro e via al cinema.
E essere nella totale illegalità.
Il problema è che
va al cinema.
Il problema è che quei film al cinema non li danno.
Li odio.
Detto questo, per la prima volta, dopo tanto tempo, torno al cinema Days con un senso logico, perché le hanno provate tutte e tutte tendevano alla gratuità, brutalizzavano l'idea di andare al cinema con un'offerta ridotta. In questo caso è l'inizio di un percorso, sì, a prezzo ridotto, ma che si pone alcune questioni.
Ci sta.
La prima su tutte è quella del prolungamento della stagione cinematografica.
Bravo! Movement!
Che in Italia è strettamente connessa e legata al bel tempo e al sole.
È una contrazione nervosa.
Ma come mai in Spagna vanno al cinema ad agosto? Allora il problema probabilmente è sì culturale, ma è anche un problema nostro, perché
mortacci,
tutti quei bei film che negli Stati Uniti e nel resto d'Europa escono tra maggio e settembre, che sono anche i commercialoni, gli Avengers di turno, in Italia vengono posticipati all'uscita di Natale, con una grande concentrazione di offerta cinematografica in un periodo ristretto, dicembre-marzo, dicembre-febbraio,
poi c'è la risacca di aprile
e nulla più.
E poi c'è maggio dopo che
e nulla più. Da quest'anno invece i cinemi rimarranno aperti anche ad agosto.
Oh, bene,
andremo a vedere.
Se no, gli esercenti in agosto vanno in giro per l'Europa.
E vanno in vacanza, che francamente.
Cioè, il postmod non chiuderà mai.
No, non lo sappiamo, questo non lo sappiamo.
Il postmod non chiuderà mai.
Questo lo sa solo.
Caso mai aprirà altre sale, ma non chiuderà. Ma
però hai rotto il cazzo.
Il cazzo,
possiamo passare all'agenda.
Questa grande multisala travestita da cinema.
Oh, sono 5 minuti che parliamo. Il cazzo è rotto.
Sono 5 minuti che parliamo, ancora non ha detto un film in sala.
Un solo film.
Capisci perché io amo questa agenda?
Io no, però
questa piccola multisala travestita da grande,
un motivo ci sarà.
La motivazione per la quale lo si fa in piedi per bruciare grassi. Esatto. È un esercizio aerobico.
Mamma mia, guarda, stai bruciando in una maniera.
È un esercizio aerobico.
Ti vedo sciupato.
Mamma mia.
Allora,
vattene a fanculo, scompari.
Veniamo alla programmazione.
Cioè, fuoco, praticamente.
Veniamo alla programmazione di questo weekend a prezzo pieno e di questo inizio settimana a prezzo di loro. In sala troverete Border, creatura di confine, che per qualcuno,
segnale!
Che per qualcuno è un filmone, come hai detto, indifendibile. No?
È un
sensazionale. Poi trovate anche Una giusta causa, che è la vera storia di una ragazza che, protofemminista, ha sfidato le convenzioni e ce l'ha fatta.
Non alzare di una terza.
No. Trovate un capolavoro di Mike Lee, e Mike Lee non è che ne ha fatti tantissimi di capolavori, ma quando li fa, li mette là.
Sposo da grande.
Li mette là.
Attenzione, dobbiamo accelerare,
C'è la Biagi, ti dico solo
e
questo.
Assesta, ma la compagna via, la compagna Biagi, i film di Mike Lee li apprezza. Il film è Peterlo, se non lo avete ancora fatto, regalatevi 150 minuti del vostro tempo per vedere questo film che
abbiamo parlato benissimo.
Che probabilmente si dice Peterlo. Però io lo dico Peterlo perché sono italiano.
Quando prendi un T.
Ok. In sala c'è anche Daphne di Federico Bondi, dove Federico Bondi lunedì 1 aprile sarà ospite al postmodernissimo insieme alla protagonista Carolina Raspanti e insieme a Simone Rossi, che introdurrà.
Aspetta, presenterà, sono ospiti discuterà. Al postmodernissimo quando?
Il 1 aprile.
Lunedì.
Il lunedì è il giorno più bello per me.
E non ho dubbi, e non è uno scherzo. In sala c'è ancora Ricordi di Valerio Mieli, è un film del quale si discute molto. I spettatori escono dalla sala
soddisfatti.
Io sono uno di quelli, ne ho parlato bene la scorsa settimana. Ti tolgo la patata bollente dalle mani perché non puoi parlarne male in quanto lo programmi, ma al bar non fabbrica. Abbiamo parlato bene.
Onestamente.
Bene?
Sì. Okay. Onestamente. Io l'avevo visto tutte le persone che sono venute a chiedermi, io dico, guarda, a me non è piaciuto. Tu valla a vedere e poi mi dirà.
A te e a Simone Rossi non è piaciuto.
E poi gli dici,
bisogna essere meno saccenti con le persone che vengono a vederlo e mi chiedono consiglio.
Ricordi.
Tra l'altro, Valerio Mieri, il prossimo fine settimana sarà al, non al postmodernissimo, ma alla sala Pegasus di Spoleto.
Perché quello?
Perché no.
Ora mangia la merda.
No, assolutamente no, vorrei farvi vedere lo scambio di messaggi che c'è tra me e Valerio.
Ma non, purtroppo non c'è più tempo.
Ma non ve lo faccio vedere, no, sarà a Spoleto per un motivo molto semplice, perché questo weekend in città c'è la festa del giornalismo, il prossimo weekend, e dunque ha poco senso creare un evento anche di questo tipo. Probabilmente Valerio verrà, perché è un film del quale la gente vuole parlare, discutere, confrontarsi con l'autore. Dunque il dovere di un luogo che proietta film, attenzione, è quello di far incontrare, attenzione, autore e spettatore.
Attenzione, ma hai rotto la fodera del cazzo!
A prescindere dal giudizio che ne possono dare i programmatori di quella sala. Detto questo, c'è ancora Sofia in sala, se non l'avete visto andatelo a vedere, perché è un film veramente, veramente bello. Un'opera prima marocchina di una regista che spero entrerà nella storia del cinema, perché questo film è veramente un grande film.
Quasi ad un rito funebre.
Non solo di contenuto, ma anche di cinema. Cinema con la... con la... va bene?
Con la... maiuscola?
Passiamo ad un'altra sala della città. Stasera siamo...
senza nome.
Passaci però.
Senza
che...
nome.
Stasera ci prendiamo tutti i tempi per dire le cose, no, come stanno.
È una sala di...
privata. Vergogna!
Tanto la Biagi non ha impegni dopo di noi.
Rossella, allora, sta facendo tutto lui.
Al cinematografo Sant'Angelo, anzi cinematografo comunale Sant'Angelo di via Lucida, ossia.
Dio mio!
In programmazione il professore Di Pazzo di Farazzaffini. Il film l'avete visto?
No.
Nessuno. Comunque non dovrebbe essere male. L'indifendibile Mel Gibson insieme al coraggiosissimo Sean Penn.
Ma l'hai visto che barba che c'ha? Ma dove va?
Secondo me il film è divertente.
Certo, guardate la barba di Mel Gibson.
In sala c'è anche Tutte le mie notti di Manfredi Lucibello, film che non conosco, non ho idea di cosa
quella
sia.
Quella grande Porcaroli. Per dire,
cioè, hai fatto tu questo film?
Non saprei, no,
ha avuto una storia.
No.
E Royal Opera House, La forza del destino, che prima ci hanno letto le nostre fantasticissime ospiti.
Questa è merda vecchia.
Sì, però questa c'è, te la devi tenere. Allora, in programmazione invece nella meravigliosa sala cinematografica denominata Méliès in via della Viola ci sono I fratelli nemici, che ne abbiamo parlato, vi è piaciuto, molto bene,
andate
approfondimento, film lo dovete assolutamente vedere. E poi c'è il film di Justin Baldoni, cugino di In Case, che si chiama A un metro da te, per i più piccoli. Quindi, in sala sabato e domenica c'è anche Asterix il segreto della pozione magica. Ma bello. Veniamo al cinema.
E allora ai più piccoli, però, diciamo.
Ma veniamo al cinema zen.
Un po' il nostro mantra.
Però è un po' sottotono stasera.
Sì, davvero un po'.
Al cinema zen.
Non è troppa posologia.
Non si deve mai andare in Germania, Paolo.
O in Austria. È uguale.
I paesi confinanti. Paolo.
Allora. Al cinema Zenith. Questa settimana in programmazione c'è Dumbo.
Dumbo. Cioè
Dumbo. No, c'è programmazione Dumbo. Basta di dire Dumbo, mi avete rotto i coglioni. E quando questo film è uscito in sala, l'abbiamo visto su Rai 1.
Sì, ma sbrigati.
Scritto soltanto da Dalton Dumbo.
Si chiamava Dumbo. Adesso volete chiamare Dumbo.
No, tu hai detto Dumbo.
Ma io ho fatto la battuta, Torre, lo so che è difficile combattere battute.
Chi lo fa Dumbo?
Dumbo lo interpreta.
Chi lo fa?
Non lo so niente. Detto questo, il film è in programmazione al cinema Zenith, 3 spettacoli al giorno, tutta la settimana, andatelo a vedere.
Cinema Zenith, dove ci sono
odori che rievocano vecchi ricordi.
È vero? Lo sapevo.
Ma soprattutto, martedì 2 aprile si chiude la 12esima
Undicesima
edizione di un festival molto interessante che dirige il nostro amico Andrea Fioravanti, che oggi non è presente, lo salutiamo.
No, no, come no?
È presente, è presente.
Ci stanno da due ore, ci
stanno. No, io pensavo che non ci fosse.
Ma chi doveva essere questo?
Dai! E perché mi mettete in questa gabbia chiusa, così io dalle voci non riconosco.
Questa gabbia
dorata.
Diciamo
chi viene, dai, diciamo chi viene.
Ospite! La Randi, Paola Randi, giusto? Con Tito e gli alieni, il film è molto molto
bello. Tito e gli alieni è molto carino.
Sì. Paola Randi,
e se lo dice Pamparelli.
Paola Randi, ragazzi, è una persona intelligente.
A vedere Rossi
martedì Fioravanti e
la settimana è fatta.
Vi facciamo
posso dire una cosa su questa settimana?
Posso fare un rito funebre del cinema. Posso fare una proposta shocking?
Sì, chiudiamo, shocking. Dai, facciamo allora, una proposta scioccante.
Se venite a vedere lunedì sera Daphne,
è gratis,
martedì entrate gratis a vedere Fioravanti.
Io vorrei invertirla,
cioè paga, dai, cioè ti impegni a pagare i biglietti dello
Zen. No, perché è gratis l'evento, l'evento
è gratis. È gratis. Dunque,
abbiamo finito?
No, no, perché poi in multisala, secondo me.
Sta iniziando a diventare impegnativo.
Dai, abbiamo finito, giusto?
Basta, abbiamo finito. No, vi voglio solamente ricordare.
Signori, fine lavorazione!
No! Vi ricordo come semplicemente una cosa, che da qualche settimana è nata una nuova sala in Umbria, nella provincia di Perugia, al Metropolis di Umberti, e hanno fatto il bizzo.
Ah, no, pensavo di aver
aprendo
fatto
una sala all'interno del Museo Rometti. È una sala molto sgaggia, come dicono quelli nati nel 2000. Voi dite sgaggio, vero? Io
sono. Ma lui. Ma poi. Sgaggio forse lo dicevano quelli nati nel 60.
Allora dicono molto ok.
Mamma mia. Chiudi!
Che cosa dicono?
Sparate!
Come dite voi? I millennials, che cosa fanno?
Mia figlia dice sgaggio di continuo.
Top.
Una sala al top,
top. Dice
Cruciani.
Mode,
lo dice Cruciani, questo è vergognoso. Detto questo, comunque in quella sala si proiettano i film belli, andateli a vedere. Grazie, arrivederci, abbiamo chiuso, signori.
Meno male.
Ma tu sei una testa di cazzo senza pari.
E me ne vanto.
Dai, lasciamo spazio alla Biagi. Il programma è stato realizzato da Laszlo Kovacs, anche troppo. Lupus Younger, Massimiliano Smith, Just in Case. Ringraziamo Simone Buonasera, Fabrizio Cruciani, la voce di Stratonica, Frenner Rottenweiler. Grazie a tutti gli ospiti, Simone Rossi, Andrea Fioravanti, Giovanni Fioriti, Paffarini, Anes,
Giovanni lo stagista,
Torre da New York. Noi andiamo a prendere un pacchetto in Portogallo per poi andare in Svezia in aereo, tanto la dogana è tranquillissima. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
Perché non finirà, non finirà mai.
È o non è una bomba. È o non è una bomba.
Vergogna! Non finirà, non finirà.
Io sono emozionato.